Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente, cresce il dissenso interno a Israele sulla guerra a Gaza. Centinaia di riservisti, veterani e ex agenti del Mossad sostengono una lettera che chiede la fine del conflitto. Intanto, sul tavolo dei negoziati arriva una nuova proposta. 2 anni di guerra in Sudan, la più grave crisi umanitaria al mondo. In esteri, la testimonianza da Khartoum. In Ungheria, il governo Orbán stringe ulteriormente il cappio intorno ai diritti umani. Il Parlamento approva una riforma della Costituzione che reprime ulteriormente il dissenso. Escalation nella crisi franco-algerina. Algeri chiede a 12 funzionari dell'ambasciata francese di lasciare il paese entro 48 ore. Ecuador, il presidente uscente Daniel Noboa vince di nuovo le elezioni. L'opposizione divisa denuncia brogli elettorali. È morto Mario Vargas Llosa, un gigante della letteratura, ma un personaggio politico controverso. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Venerdì raccontavamo della lettera firmata da soldati ed ex militari israeliani che chiedevano la fine della guerra a Gaza e il ritorno degli ostaggi. Ora quella protesta si allarga ulteriormente. Oggi centinaia di altri riservisti dell'esercito, veterani ed ex membri del Mossad, i servizi segreti israeliani, hanno appoggiato la lettera che inizialmente era stata firmata la scorsa settimana da circa 1000 membri dell'aeronautica militare. L'appello chiede un accordo per il ritorno degli ostaggi e la fine della guerra, che spiegano i militari, che ormai sono appunto diverse centinaia. In questa lettera spiegano appunto che la guerra ora serve soprattutto interessi politici e personali e non reali esigenze di sicurezza. Intanto, mentre gli attacchi via terra e i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza non si fermano, sul tavolo dei negoziati è arrivata una nuova proposta israeliana: la liberazione di 10 ostaggi in cambio di una trattativa per proseguire con la seconda fase dell'accordo che aveva portato alla tregua finita un mese fa per mano di Israele. Sentiamo Emanuele Valenti.
Dalla ripresa della guerra a Gaza il mese scorso, gli attacchi israeliani sono diventati ancora più intensi, anche perché nella striscia non è rimasto praticamente nulla. Chi prima veniva attaccato nella propria casa, ora viene bombardato nella propria tenda, quando c'è. I bombardamenti sono proseguiti anche in queste ultime ore, mentre le agenzie umanitarie continuano a ripetere come una buona parte della popolazione sia ormai a rischio fame. L'ingresso di aiuti è bloccato dai primi di marzo. In queste settimane i morti sono stati più di 1.500, centinaia di migliaia gli sfollati, in un territorio sempre più sotto il diretto controllo israeliano. A sud è stato creato un nuovo corridoio, il corridoio Morag, che isola in via definitiva Rafah, sul confine egiziano. E anche il corridoio Netzarim, più a nord, è stato ampliato. Sulla carta, però, il negoziato prosegue. L'ultimo round è appena finito al Cairo. Fonti egiziane e palestinesi, citate dalle agenzie di stampa internazionali, hanno raccontato come le parti rimangano sempre lontane. Israele vuole la sconfitta definitiva di Hamas. Il gruppo palestinese risponde che accetterà una tregua solo con la fine della guerra. Le posizioni, in fondo, che conosciamo fin dal 7 ottobre. Un funzionario di Hamas ha detto che l'organizzazione è pronta a rilasciare tutti gli ostaggi, ma con la fine del conflitto, il ritiro israeliano, l'ingresso degli aiuti. Ma dietro a queste dichiarazioni ci sarebbe una leggera flessibilità, o meglio, ci sarebbe un tentativo di negoziato, l'ennesimo, su alcune proposte. In questo momento sul tavolo ci sarebbe una proposta israeliana, anticipata dai media locali e confermata dall'ufficio di Netanyahu: la liberazione di 10 ostaggi in cambio di una trattativa per arrivare alla seconda fase del famoso accordo che aveva portato a quasi 2 mesi di tregua tra gennaio e marzo. Seconda fase, ricorderete, mai cominciata. Alcuni media parlano di 10 ostaggi invece in cambio di una tregua di 45 giorni. Il punto, comunque, numeri a parte, è la presunta disponibilità di Hamas a considerare un maggior numero di ostaggi da rilasciare nella prossima liberazione, se mai ci sarà, Finora, in effetti, si era sempre parlato di 5. A Gaza ci sarebbero ancora 59 ostaggi, meno della metà ancora vivi. Hamas ha chiesto tempo per valutare quest'ultima proposta israeliana. Difficile comunque essere ottimisti. Il senso lo hanno dato i due principali negoziatori, Egitto e Qatar. In questi giorni, oltretutto, si sono incontrati anche i loro leader, il presidente egiziano Al-Sisi e l'emiro del Qatar, Al-Thani. Si sono detti molto preoccupati e hanno chiesto l'intervento, in tempi stretti, di altri attori della comunità internazionale per fare pressioni su Israele.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Sudan. Domani saranno esattamente 2 anni dallo scoppio della guerra, una guerra che ha causato quella che associazioni umanitarie e Nazioni Unite definiscono la più grande crisi umanitaria al mondo. A Khartoum abbiamo raggiunto il direttore dell'ospedale di emergency di Khartoum, Matteo D'Alonso.
Il Sudan è attualmente la più grande crisi mondiale a livello di migranti. Si parla di circa 11-12 milioni di persone che nel corso di 2 anni hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, anche se adesso, nell'ultimo mese, essendo cambiata la situazione militare del conflitto qui nella città di Khartoum, c'è stato un piccolo decremento. Mi spiego. Da circa 20 giorni l'esercito governativo ha ripreso sotto il suo controllo la capitale, la città di Khartoum, e quindi questo fin da subito ha visto e avvicinare alcune persone verso le proprie abitazioni. C'è da dire una cosa: attualmente in tutta la città, più in particolare nel lato sud di Khartoum, mancano completamente i servizi di prima necessità, quindi accessibilità all'acqua, potabile e non, corrente elettrica, che ovviamente non aiuta e non supporta questo ritorno nelle proprie case. Negli ultimi 2 anni il 90%, ma quasi la totalità delle strutture sanitarie, perlomeno nell'area di Khartoum, sono state chiuse. Le nostre attività non si sono mai interrotte, anzi nell'ultimo anno siamo riusciti a ampliare la nostra offerta, mentre prima il Salam era un centro dedicato alla sola cardiochirurgia. Nell'ultimo anno in particolare ci siamo dedicati anche a una clinica pediatrica, dove si visitano in media 60 bambini al giorno, ed attività di medicina generale che prima non rientravano nei nostri criteri, oltre al supporto della comunità locale, offrendo appunto accessibilità all'acqua corrente H24.
Ma la popolazione, insomma, le persone che incontrate, con cui riuscite a parlare, come, insomma, con che, immagino, un grande sentimento anche di stanchezza?
Sì, c'è tanta stanchezza nella nostra area. Negli ultimi 20 giorni c'è uno spirito, lasciami dire, uno spirito nuovo, appunto essendo tornato l'esercito governativo. C'è ancora instabilità in tutto il paese, soprattutto nell'area del Kordofan e del Darfur. Mentre qui ovviamente osserviamo quella che è un po' la ripresa, anche se vogliamo, mentale delle persone. Essendo noi uno dei pochi presidi, vediamo casi di tutti i generi, da quelli più disperati a casi più stabili. In Sudan si parla di circa 30 milioni di persone che hanno necessità appunto di ricevere degli aiuti diretti o indiretti. Praticamente rappresenta la metà della popolazione.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Ungheria. Il Parlamento ungherese ha approvato poco fa un emendamento alla Costituzione che restringe in modo significativo le libertà civili e i diritti umani. È un emendamento che copre un ampio spettro di questioni. Centrale nella riforma è il primato dei diritti dei bambini a un corretto sviluppo fisico, intellettuale e morale, inclusa la libertà di riunione un diritto che va a coprire gli altri, inclusa la libertà di riunione pacifica, e questo è un escamotage con cui vengono vietate le marce del Pride. E l'emendamento inoltre consente l'uso del riconoscimento facciale per tracciare e multare i partecipanti alle manifestazioni. A Budapest abbiamo raggiunto Yuri Guaiana, attivista di All Out.
Vediamo ancora una volta la conferma di quello che continuiamo a dire da parecchio tempo, cioè che il governo ungherese in questo caso, ma tutti i governi autoritari che seguono un po' l'esempio russo, usano le persone LGBT come capri espiatori per cercare poi di instaurare un regime, diciamo, tecno-autoritario, perché c'è anche questo aspetto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per punire chi dovesse partecipare ad una manifestazione non autorizzata e per conculcare i diritti umani di tutte e tutti le cittadine e i cittadini. Perché chiaramente è vero che in questo momento si sta cercando di modificare addirittura la Costituzione per trovare, loro dicono, una compensazione tra il diritto a manifestare e la protezione dei minori, ma è in realtà sono termini così vaghi, questa della protezione dei minori, che qualunque permettono al governo di conculcare ogni tipo di manifestazione, come giustamente hai detto tu, che possa essere in dissenso delle politiche della maggioranza governativa. Quindi questo è un problema che va ben al di là della comunità LGBT.
Anche perché un'altra delle cose che viene introdotta con questo voto è la possibilità di sospendere la cittadinanza ai cittadini ungheresi con doppia cittadinanza. E questo spesso è una mossa che va a colpire anche attivisti, giornalisti, insomma tutta una serie di persone che di fatto poi lavorano come watchdog dei diritti umani, dei diritti civili.
Assolutamente, e qui ancora una volta è il diritto all'informazione che viene minato. Tra l'altro questi emendamenti che adesso stanno arrivando addirittura a livello costituzionale sono tutti stati originati da emendamenti alla famosa legge che vietava parlare di diritti LGBT nelle scuole e sui media, la legge del 2021, che è interessante perché ci fa capire anche come sia un percorso che la Russia ha iniziato proprio così nel 2011 a San Pietroburgo, con una legge che vietava appunto la cosiddetta propaganda omosessuale, che poi è diventata una legge federale e che poi si è tradotta appunto nel divieto dei Pride, nel etichettare il movimento LGBT come terrorista, eccetera eccetera. E l'Ungheria, come peraltro anche la Georgia, stanno ripercorrendo lo stesso percorso.
In questo momento, mentre stanno votando, ci sono manifestazioni fuori dal Parlamento, ma in generale in questo mese, da quando è stato annunciato che si voleva vietare il Pride, ci sono state manifestazioni, molte manifestazioni.
Questo secondo me è un dato positivo, perché la società civile ungherese ha capito immediatamente che questa non era una questione che riguardava solo le persone LGBT, e quindi sono scese in piazza immediatamente cittadine e cittadini non solo LGBT. E lo slogan non è soltanto quello, c'è anche quello della solidarietà alla comunità LGBT, ma c'è lo slogan, appunto, come giustamente hai detto tu, difendiamo non le persone LGBT ma la democrazia, perché è questo quello di cui si parla.
Un sondaggio proprio pubblicato poco fa dà comunque Orban ancora in vantaggio. Tu comunque sei stato molte volte in Ungheria, hai un po' il polso, che sensazioni hai proprio così a pelle sulla società civile?
Guarda, io sono anche in questo momento a Budapest, e venendo dall'aeroporto ho parlato con un taxista che è un ex poliziotto, che mi diceva che lui riconosce che Orban ha dei problemi, che porta dei problemi all'Ungheria, Però la cosa che lui identificava come positiva e come in qualche modo cruciale nel sostegno è che Orban sta proteggendo l'Ungheria dall'emigrazione e da questo nuovo mondo, lui lo definiva questo nuovo mondo, che sono appunto il mondo della paura, come viene percepito, del post-Covid, lui è un Novax, la paura delle persone LGBT, cioè, e quindi la sensazione è che Orban ancora riesca ad avere presa sulla società civile, perché quello che sta facendo è di distrarre la popolazione da problemi concreti che ci possono essere in Ungheria rispetto all'economia, rispetto ad altre questioni, con tutta una serie di provvedimenti che distraggono, sa, il tentativo di proibire il Pride, e quindi tutti parlano del Pride, che è una cosa relativa rispetto ai problemi economici. E poi c'è questa questione della sicurezza, perché lui legava, come sappiamo bene purtroppo anche noi, il tema dell'immigrazione al tema della sicurezza, e le persone si sentono sicure, lui diceva. La mia sensazione, molto superficiale, perché appunto si basa su delle chiacchiere da taxi appunto, però è che c'è ancora una presa sulla società civile. Il problema che però si dice ormai da tanto tempo è che questi continui cambiamenti costituzionali che Orban è riuscito a imporre in Ungheria sono cambiamenti che rendono sempre più difficile un cambiamento di regime.
Si riapre la crisi tra Francia e Algeria. Le autorità algerine hanno chiesto a 12 funzionari dell'ambasciata francese di lasciare il paese entro 48 ore, l'ha annunciato oggi il ministro degli esteri francese. Sentiamo Francesco Giorgini.
La pace fatta tra Parigi e Algeri meno di 10 giorni fa, in una franca e cordiale discussione telefonica tra il presidente francese Macron e il presidente algerino Tebboune, è suggellata una settimana fa dalla visita ufficiale in Algeria del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, sarà durata per l'appunto appena una settimana. Francia e Algeria sono già di nuovo ai ferri corti, da quando sabato scorso la polizia francese ha arrestato nella regione di Parigi 3 cittadini algerini, tra cui un membro della delegazione consolare, sospettati di essere coinvolti nel supposto sequestro di un oppositore al regime algerino rifugiato in Francia, che quasi un anno fa denunciò essere stato rapito al proprio domicilio e detenuto incappucciato per più di 24 ore, minacciato e poi rilasciato senza altra spiegazione. Denuncia presa abbastanza sul serio da provocare un'inchiesta della Procura Nazionale Antiterrorismo francese, inchiesta aperta nel febbraio scorso in piena crisi diplomatica e politica tra Parigi e Algeri, e che sabato scorso ha portato appunto all'arresto dei 3 cittadini algerini in Francia, tra cui uno con passaporto consolare. Passaporto consolare che non l'ha preservato né dall'arresto né soprattutto dall'incarcerazione. Spregio della procedura e offesa diplomatica, secondo il governo algerino sdegnato, che ha prima convocato l'ambasciatore francese ad Algeri e ora minaccia di espellere per rappresaglia 12 membri della delegazione consolare francese in Algeria. L'Eliseo tenta immediatamente di evitare un ritorno di fiamma della crisi che da mesi surriscaldava le relazioni tra i due paesi e che sembrava appianarsi, con un comunicato appena qualche ora fa in cui da una parte definisce la reazione algerina disproporzionata, facendo appello alla moderazione, e dall'altra propone dialogo e compromesso nel senso delle buone intenzioni reciproche espresse dai due presidenti Macron e Tebboune. Buone intenzioni reciproche dei due presidenti che faticano comunque a compensare una relazione strutturalmente ambivalente, quando non contraddittoria, tra l'ex potenza coloniale e l'ex colonia più importante, più prossima, più duratura e dai legami più forti, che si sono separate certo più di mezzo secolo fa, ma dopo 130 anni di colonizzazione e quasi un decennio di una guerra che fu tanto di liberazione e indipendenza da una parte che coloniale ma anche civile dall'altra. Un lungo e lacerante passato che non passa e su cui speculano da una parte come dall'altra interessi tanto politici che elettorali ma anche economici o diplomatici. Dai nazionalpopulisti francesi dell'estrema destra lepenista alla destra autoritaria postcoloniale anti-immigrazione del ministro dell'interno francese Rotaio, alla eterna retorica anticoloniale del regime algerino per compensare deriva autoritaria, perdita di legittimità democratica e accaparazione delle risorse. Ma non solo. Da Mosca a Tel Aviv, passando per Washington o Rabat, sono numerosi gli interessi o i governi a remare contro il riavvicinamento tra Macron e Tebboune.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo ora in Ecuador. Ha vinto nuovamente il presidente uscente Daniel Noboa alle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri. Ha vinto con il 55% dei voti contro il 44% dell'oppositrice Luisa González, che ha però contestato la vittoria di Noboa accusando di brogli elettorali. Sentiamo Alfredo Somoza.
Va sottolineato il clima rarefatto e soprattutto gli ultimi giorni della campagna elettorale del secondo turno, con la capitale Quito e 7 province in stato di emergenza, e questo è stato denunciato dall'opposizione per quello che riguardava le garanzie sul voto. Infatti la candidata González non ha riconosciuto finora la vittoria di Daniel Noboa, parlando di frode elettorale, cosa che al momento non ha avuto conferma da altre fonti. Quello che invece sì è chiaro è che si è ripetuto un meccanismo che in Ecuador si sta ripetendo già da 3 elezioni a questa parte, cioè il fatto che il centrosinistra arriva primo o quasi primo, come in quest'ultima tornata, al primo turno, ma poi non riesce a sommare i voti necessari per superare il 50% al secondo turno. Successo nel 2021 con Guillermo Lasso, nel 2023 con Noboa, e adesso si ripete ancora con Daniel Noboa nel 2025. E questo molti osservatori dicono che sia dovuto al fatto che è un centrosinistra che non è riuscito mai a emanciparsi dalla figura carismatica e storica, se vogliamo, per l'Ecuador di Rafael Correa, l'ex presidente che è stato presidente dell'Ecuador tra il 2007 e il 2017, poi nel 2020 riparato in Belgio dove ha l'asilo politico dopo una condanna a 8 anni per corruzione, ma lui non ha mai, diciamo, smesso di occuparsi del suo paese, e soprattutto in questa campagna per il secondo turno la sua voce è stata molto sentita in Ecuador. Correa è stato un presidente che ha lasciato tante cose positive al paese, anche una costituzione considerata esemplare, soprattutto per quello che riguarda il riconoscimento delle diversità e anche i diritti ambientali, ma una persona molto controversa, come si dice in questi tempi, una persona divisiva che, al di là del blocco dei voti, che comunque non sono pochi, stiamo parlando di un elettorato molto consistente ancora, non riesce a sanare soprattutto le ferite a sinistra, perché ancora una volta si è dimostrato che al primo turno le forze progressiste sono maggioritarie, e il correismo storicamente ha avuto una frattura molto importante con il movimento indigenista, ma anche con la sinistra socialdemocratica, che ha una vecchia tradizione in Ecuador e che continua ad avere una sua forza elettorale. Ecco, questa incapacità di riunificare le sinistre è quello che ancora una volta costa la presidenza. Aggiungiamo anche le dinamiche introdotte da Donald Trump, Daniel Noboa, che è un rampollo una delle famiglie più ricche del paese, ha giocato molto con la sua vicinanza a Donald Trump e soprattutto col sostegno che potrà avere dagli Stati Uniti per quello che riguarda la moneta, perché ricordiamo che l'Ecuador ha come valuta, la valuta diciamo di uso quotidiano è proprio il dollaro. Addirittura Noboa, per quello che riguarda la sicurezza, che è stato il grande tema di questa elezione, c'è un paese che è sotto scacco da parte dei cartelli del narcotraffico, ha annunciato che chiederebbe aiuto agli Stati Uniti per combattere i narcotrafficanti, cosa che tra le diverse proposte che sono state fatte in questo periodo in campagna elettorale è quella che probabilmente ha più impattato sull'elettorato, anche perché i voti in più che ha ottenuto Noboa indubbiamente li ha preso molto più a sinistra che a destra.
Il Perù ha dichiarato per la giornata di oggi lutto nazionale per la morte del premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa, morto questa notte a Lima all'età di 89 anni. Tra i suoi romanzi più importanti La città e i cani e La casa verde, il País l'ha definito un gigante della letteratura universale. Sciauchi Senussi ne ha parlato con Bruno Arpaia, scrittore e traduttore dai maggiori romanzieri latinoamericani, ha curato i Meridiani Mondatori dedicati a Gabriel García Márquez e appunto a Mario Vargas Llosa. La prima domanda che gli ha fatto è appunto se concorda con il titolo del País. Prima però di sentire l'intervista a Bruno Arpaia, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Assolutamente sì, è stato effettivamente un gigante e non soltanto della letteratura latinoamericana. Tutti noi che scriviamo gli dobbiamo qualcosa. Io dico sempre che quando si ha un problema tecnico nella scrittura di qualche romanzo basta sfogliare i libri di Vargas Llosa e lui lo ha già risolto molto tempo prima, in anticipo, con grande innovazione e con grande capacità. Ma non soltanto questo, lui diceva che un maestro è colui che non soltanto porta delle innovazioni tecniche nella letteratura, ma che grazie a quelle innovazioni tecniche si mettono in luce degli aspetti della realtà che non comparivano nel romanzo tradizionale, perché non c'era ancora una tecnica in grado di inserire quella esperienza umana nell'esperienza letteraria. E da questo punto di vista, chi più di Vargas Llosa? Quindi per me è veramente un grande maestro e un gigante, ha ragione il paese della letteratura universale.
Possiamo separare lo scrittore dal personaggio politico?
In realtà no, non si dovrebbe, però è certa una cosa, è certa che se era un personaggio controverso dal punto di vista politico, e dico controverso nel senso che c'era chi apprezzava le sue idee e chi no, dal punto di vista letterario invece c'è un'unanimità di consensi, che, ti ripeto, chiunque nel mondo della letteratura si inchina davanti alla grandezza di Vargas Llosa, e anche dal punto di vista, diciamo, politico, era un liberale onesto, e cito più volte quel suo reportage da Israele, in cui era andato ovviamente schierandosi contro Hamas, cercando di sostenere Israele, ma quello che aveva visto l'aveva convinto e aveva denunciato fortemente i crimini di Israele contro i palestinesi nei territori occupati. Quindi era onesto da questo punto di vista. Dal punto di vista, diciamo, economico, invece era un neoliberista incallito, il che secondo me, ma questo è il mio punto di vista, lo ha portato a schierarsi molte volte male e a frequentare gente non proprio encomiabile. Però poi ripeto, di fronte alla sua letteratura non c'è che da inchinarsi.
Ultima domanda, visto che lei è anche un grande ammiratore di Gabriel García Márquez, mi chiedo il loro rapporto, che è stato abbastanza conflittuale.
Beh, è stato di grande amicizia fino al famoso pugno che Vargas Llosa diede a García Márquez in un cinema di Città del Messico, sul quale poi nessuno dei due ha mai voluto commentare o spiegare le ragioni di quello. Si dice che sia per questioni di malinterpretata gelosia da parte di Vargas Llosa. Certamente l'epoca d'oro in cui li ha visti amici, e c'è anche, come dire, un bellissimo libro che Vargas Llosa scrisse su 100 anni di solitudine di García Márquez, Storia di un desidio, e fu un periodo di grande effervescenza, di grande scambio, chiuso così con quel pugno, e poi soltanto veramente in tardissima età Vargas Llosa ha riparlato in pubblico di García Márquez, continuandolo ad ammirare come scrittore.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.